Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre tutti i giovedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Qui in studio da Bruxelles, Annalisa, e in regia il nostro direttore Roberto Giava. Ciao Roberto.
Buonasera a tutti.
In collegamento Alessandra. Ciao Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera Roberto e ai nostri amici radioascoltatori.
Dunque, cari radioascoltatori, questa sera una puntata ricca di ospiti, avremo due ospiti con i quali affronteremo due temi diversi, quindi un tema nella prima parte della trasmissione e un tema nella seconda parte. E iniziamo subito, primo tema di questa sera, parleremo del ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre del 1989, muro che come tutti sapete ha rappresentato il simbolo della divisione tra Est e Ovest durante la guerra fredda. E ne parliamo questa sera con il nostro ospite, in collegamento qui da Bruxelles, Andrea Bonanni, corrispondente del quotidiano La Repubblica. Buonasera.
Buonasera
e benvenuto a Giro di Boa. Dottor Bonanni, una prima domanda innanzitutto. Lei il 9 novembre del 1989 dov'era e quali emozioni ha provato vent'anni dopo?
Beh, guardi, io ero a Mosca al tempo, ero a Mosca come corrispondente del Corriere della Sera. Mi ricordo come questi sono fatti che in cui ci si ricorda dove si era. Ero in ufficio, stavo vedendo le agenzie hanno cominciato a battere le notizie sulla gente in piazza e poi sulla fatto che le guardie non sparavano e che quindi la gente cominciava a passare. È un ricordo che ho ancora vividissimo, anche perché siccome appunto io ero a Mosca ho un po' visto la cosa dall'altra parte, diciamo, della barricata. Era un evento che in qualche modo si preparava, ma che evidentemente nessuno si aspettava sarebbe successo così presto.
Lei dice si aspettava, ma non ci si attendeva che arrivasse così presto. Secondo lei, dunque, è stata una coincidenza di cause oppure era una cosa prevedibile?
Guardi, io credo che nessuno sia stato in grado di prevedere che la cosa sarebbe successa con quei tempi, che i regimi comunisti dell'Est legati all'Unione Sovietica fossero da tempo in crisi era una cosa sotto gli occhi di tutti e noi tutti i giorni lo raccontavamo sui nostri giornali. Da qui a immaginare che nel giro di pochi mesi, diciamo, io ero stato qualche mese prima insieme con Gorbaciov, che era andato in visita a Berlino Est, aveva incontrato Honecker, e Honecker mi ricordo che aveva fatto una lezione da primo della classe dicendo: noi sì che siamo i veri socialisti, voi invece state tralignando. Diciamo, nessuno si sarebbe aspettato che la cosa sarebbe successa in tempi così brevi, questo sono abbastanza sicuro. Che la cosa fosse, diciamo, nel tubo della storia, questo si era capito, perché tutti stavamo vedendo il progressivo crollo dei regimi comunisti.
C'è una domanda dalla regia, Roberto.
Dottor Bonanni, non so se mi sente, le volevo chiedere semplicemente: l'apertura del muro fu in realtà determinata da un afflusso notevole di gente che si presentò ai vari checkpoint e non solo, dopo aver ascoltato una notizia in TV, adesso non ricordo chi fosse esattamente, il ministro degli interni probabilmente aveva annunciato una più facile possibilità di passare le frontiere da quel momento in poi. Non fu dichiarato che il muro sarebbe caduto, però questo scatenò naturalmente un'onda emotiva oltre ogni limite nelle persone che nessuno fu in grado di contenere. Ma al di là di questo, secondo lei, la caduta del muro quanti e quali padri ha?
Guardi, secondo me c'è un padre principale ed è Mikhail Gorbaciov. Se Gorbaciov non avesse tolto al regime della Germania Est la protezione dell'Armata Rossa, cioè non avesse detto chiaramente a Honecker: noi non interverremo, non faremo uscire i carri armati dalle caserme, io penso che il regime di Honecker avrebbe reagito diversamente di fronte alle manifestazioni e alle proteste di piazza. Detto questo, in buona parte probabilmente Gorbaciov è stato un padre forzato, nel senso che difficilmente avrebbe potuto fare diversamente, e quindi possiamo dire che l'altro padre, se vogliamo, è stato Reagan o è stato Kohl, cioè è stata l'Occidente che da una parte ha messo in difficoltà il blocco comunista, dall'altra parte, nella fattispecie Kohl, ha avuto la bravura e la saggezza di stabilire un rapporto, di dare un rapporto, diciamo, amichevole con Gorbaciov, non spaventarlo, non spaventare la nomenclatura sovietica e consentire che questo passaggio avesse uno svolgimento pacifico.
E secondo lei c'è stato anche un ruolo, diciamo, secolare da parte del pontificato in tutto questo?
Guardi, il ruolo del pontificato è, soprattutto in relazione alle vicende polacche, è stato molto enfatizzato. Non c'è dubbio che quel Papa abbia avuto un ruolo, ma nella vicenda specifica, secondo me, della caduta del muro, della riunificazione tedesca, il papato ha avuto e la Chiesa Cattolica hanno avuto sicuramente un ruolo minore. Il ruolo l'hanno certamente avuto tempo prima, quando hanno sostenuto, appoggiato in tutti i modi Solidarnosc, che è stata, se vogliamo, la prima crepa nel muro dell'integrità del blocco socialista. Ma sulla vicenda tedesca, e in particolare sulla vicenda del muro, almeno a mia conoscenza, non ha giocato un ruolo determinante.
Dottor Bonanni, le posso chiedere di ripercorrere per i nostri radioascoltatori, magari quelli più giovani, gli eventi che hanno caratterizzato il 1989, appunto un anno appunto ricco di eventi, appunto anno che è culminato con la caduta del muro di Berlino, ma tutto è cominciato nel febbraio di quell'anno, quando il governo polacco ha iniziato colloqui con il sindacato di Solidarnosc, e poi nel dicembre del 1989 c'è stata la caduta del regime di Ceausescu in Romania.
Esatto, hanno cominciato, diciamo, il castello di carte, che poi si è visto che era dopo di carte. Al momento sembrava un blocco monolitico e faceva anche, diciamocelo chiaramente, molta paura, perché conservavano bene o male una superiorità militare. Non dimentichiamoci che quello è anche l'anno in cui i sovietici si disimpegnano dall'Afghanistan, è insomma l'anno in cui le crepe si aprono e poi, come spesso succede quando crollano le dighe, mettono moltissimo ad aprirsi le crepe, e poi quando si apre la prima crepa, da lì al crollo definitivo i tempi si precipitano, diciamo.
Lei prima diceva che si trovava a Mosca, il famoso.
Sì.
Come è stato vissuto dalla gente comune a Mosca? Perché noi, evidentemente, noi tre, io, Roberto ed Annalisa, ci trovavamo ad Occidente, per cui abbiamo visto questa come una liberazione, mentre invece immagino che dall'altra parte della cortina i sentimenti erano magari un po' diversi.
Guardi, i sentimenti erano molto, molto divisi, nel senso che per la gente comune in quel momento, il cittadino russo medio, diciamo, aveva altri problemi, aveva i negozi vuoti, non si trovava da mangiare, c'erano, e quindi non, da una parte non ha forse al momento valutato appieno, anche perché evidentemente sui giornali, nella stampa sovietica, l'evento ha avuto meno risalto che in Occidente. E poi forse c'è stato anche in buona parte della popolazione una sensazione quasi di sollievo. In fin dei conti, il muro che cadeva a Berlino era un altro mattone in meno nel muro del regime sovietico, quindi la gente non ne poteva più, era stanca, era stufa, voleva cambiare, anche se il cambiamento gli faceva paura. Dall'altra parte, tutte le gerarchie del partito, ma non parlo solo dei vertici, parlo anche, diciamo, dell'apparatchnik medio, cioè tutti quelli che si identificavano con l'ideologia e con la struttura del potere sovietico, videro chiaramente che quello era, diciamo, la sconfitta finale e che era l'inizio della fine, insomma. E naturalmente lo vissero come un grosso trauma, perché era la fine di tutto quell'anello che loro vedevano come un anello di sicurezza costruito intorno all'Unione Sovietica che andava in pezzi.
Lei ha parlato prima del ruolo dell'allora cancelliere tedesco Kohl. Le posso chiedere di spiegare ai nostri radioascoltatori qual è stato il ruolo più precisamente del cancelliere poi nel processo che ha portato alla riunificazione della Germania il 3 ottobre del 1990? Come ha fatto a convincere la Thatcher, Mitterrand?
Beh, lui ha dovuto combattere su due fronti. Da intanto ha dovuto convincere Gorbaciov e lo ha fatto attraverso una serie di contatti che ci sono stati per mesi e mesi, poi culminati in un colloquio nella dacia di Gorbaciov nel sud della Russia. Sul fronte opposto ha dovuto tranquillizzare l'Occidente. Ricordiamoci che per esempio Mitterrand e i francesi erano contrari. Ci ricordiamo in Italia di Andreotti che aveva citato la famosa frase, non mi ricordo più di chi fosse: amo tanto la Germania che sono contento che ce ne siano due. In Occidente c'era una paura su due fronti. Da una parte si aveva paura di vedere rinascere una Germania egemone in Europa, e qui devo dire Kohl e tutta la CDU furono bravissimi nel tranquillizzare queste paure. Dall'altra parte c'era, per esempio secondo me, nei vertici del governo italiano, il timore che uno sconquasso di questo genere suscitasse delle reazioni incontrollabili a est. Non dimentichiamoci, oggi sembra quasi impensabile, ma non dimentichiamoci che in quel momento l'Unione Sovietica, diciamo il blocco comunista, avevano, lo ripeto, una netta superiorità per quanto riguarda gli armamenti convenzionali e comunque erano seduti su un arsenale nucleare in grado di distruggere decine di volte il pianeta. Quindi lo scossone fu terribile. La paura in Occidente era da una parte, se vogliamo, una paura egoistica, perché ancora forse non si erano spenti del tutto i fantasmi della Seconda Guerra Mondiale, della Germania iperpotenza, eccetera. Dall'altra parte c'era, secondo me, una legittima paura che il blocco comunista, che era avviato in un lento processo di disgelo, non reggesse allo shock e diciamo prendesse le armi, o comunque che il sistema militare, il sistema più conservatore all'interno del blocco comunista facesse fuori Gorbaciov e tutti gli elementi di innovazione che si stavano lentamente rafforzando.
Se il primo...
abbiamo poi visto che è stato esattamente il contrario. La caduta del muro di Berlino ha accelerato il processo della caduta del regime comunista in Unione Sovietica, ma in quel momento era difficile capire se questo sarebbe stato lo sbocco.
Se il primo settembre del 1989 le avessero raccontato che nel novembre del 2009 un cancelliere cresciuto nella Germania dell'Est, per lo più donna, avrebbe festeggiato i 19 anni dalla riunificazione delle due Germanie, lei come avrebbe reagito? Quale sarebbe stato il suo pensiero? Questo è un folle?
Credo che sì, credo che il mio pensiero in quel momento sarebbe stato fantascienza. Però, d'altra parte, bisogna dire a onore del vero che già in quei mesi si viveva una condizione di fantapolitica, cioè appunto la caduta dei primi regimi comunisti, l'Armata Rossa che non interveniva, Gorbaciov che spingeva sulla distensione e sulla perestroica, i primi accordi di disarmo. Stavamo vivendo una storia al galoppo, per cui, non lo so, a mente fredda probabilmente se me l'avessero detto allora non ci avrei creduto, però era anche un momento in cui tutto sembrava possibile, e questo è stato, secondo me, almeno per noi che eravamo osservatori vicini e diretti, il fascino irripetibile di quegli anni.
Beh, lei giustamente dice fantascienza e al galoppo, perché ricordiamoci
sì.
Che sono 19 anni che la Germania è riunificata, 20 anni dalla caduta del muro, cioè stiamo proprio parlando di tappe storiche che si sono verificate in pochissimi attimi.
Si sono verificate, secondo me, io direi dall'86 96 al 91, cioè in 5 anni è cambiato tutto. Poi dopo c'è stato in confronto a quello che era successo prima, lento e graduale processo e difficile processo di assimilazione della Germania Est al mondo occidentale, e il processo di assimilazione dei paesi dell'Est all'Europa è secondo me ancora in corso adesso, cioè ancora adesso, anche se sono nell'Unione Sovietica, ci sono delle difficoltà culturali oltre che economiche e dei fossati ancora da colmare. Quindi questo, diciamo, l'adeguamento al terremoto che è accaduto 20 anni fa è ancora in corso adesso, le scosse sismiche non si sono, con lo sciame sismico come si dice, non si è ancora completamente assestato, ma quello che successe in quei 5 anni dall'86 al 91 o dall'87 al 93, insomma, ha veramente cambiato il volto del pianeta.
Vorrei ritornare alla Germania e alla riunificazione delle due Germanie. E Angela Merkel ha dichiarato lunedì scorso che la riunificazione tedesca è ancora incompleta, e si riferiva al divario economico che ancora separa Est e Ovest, con disoccupazione a Est il doppio rispetto all'Ovest. Ecco, lei come vede la Germania unita 20 anni dopo il crollo del muro, e come vede il ruolo della Germania nell'Europa allargata, nell'Unione Europea a 27 paesi?
Guardi, secondo me bisogna rendere onore al merito non solo di Kohl, ma di tutta quell'equipe dirigente della CDU di quegli anni, che ebbe la grandissima intelligenza di capire che l'unico modo per cui la Germania poteva riunificarsi, diventare quel gigante che è diventato, con tutti gli squilibri che permangono, ma che comunque non tolgono il fatto che sia un paese che ha 20-25 milioni di abitanti più di tutti gli altri grandi paesi d'Europa, tanto per intenderci. Questo processo poteva avvenire solo se la Germania rassicurava i partner europei, e il modo per rassicurarli era spingere sull'acceleratore dell'integrazione europea. Questa è stata un'intuizione geniale, perché ha funzionato, e geniale perché ha mandato avanti l'Europa. Se oggi noi abbiamo l'euro, lo dobbiamo alla riunificazione tedesca, lo dobbiamo al fatto che sostanzialmente i tedeschi sacrificarono il marco, il Deutschmark, come, diciamo, pegno della loro fede europeista e della loro volontà di costruire un continente unito in cui loro non fossero la potenza egemone.
Ma a questo punto si tratta di una situazione win-win?
Assolutamente, ma guardi che le situazioni win-win, tra le situazioni win-win e le situazioni lose-lose, il passo a volte è brevissimo. Io trovo che, per esempio, Wolfgang Schäuble, non solo Kohl, cioè tutta la dirigenza della CDU di quegli anni, disse chiaramente il nostro futuro è l'Europa, noi non vogliamo essere una potenza egemone, anche se obiettivamente a quel punto avrebbero potuto cercare di battere quella strada. Siamo pronti a sacrificare, forse oggi è difficile, visto che l'euro è stata una storia di grande successo, oggi è difficile immaginare quali fossero le paure dei tedeschi ad abbandonare il marco qualche anno dopo. Sono state delle resistenze enormi, e quella classe politica tedesca le ha imposte ai propri cittadini, proprio appunto, come dicevo, come pegno della buona fede tedesca, della fede tedesca in un destino comune degli europei.
Oggi, secondo lei, dopo 20 anni, ci sono più soddisfatti o più scontenti della caduta del muro nell'ex-est?
Guardi, io sto leggendo un bellissimo libro, perché mi hanno messo nella giuria di un premio per il libro europeo, che si chiama Street Without a Name, è un libro scritto da una giovane scrittrice bulgara che racconta della sua infanzia. Io credo che ormai si sia già persa la memoria viva di quanto brutto fosse quel mondo, di cosa fossero i negozi vuoti. Certo, voglio dire, ci sono enormi squilibri, certo, c'è stata una generazione quella parte dell'Europa che è stata bruciata, era la generazione che ormai era matura quando è crollato il sistema, che non ha saputo culturalmente integrarsi in un sistema nuovo. Certo ci sono dei ritardi, ma io credo che, come per fortuna sempre avviene nelle vicende umane, la memoria sia corta. Noi non ci ricordiamo, da una parte, quanto era brutto vivere in quelle condizioni, dall'altra parte noi non ci ricordiamo la paura e l'angoscia di almeno due generazioni di europei che sono vissuti su una polveriera nucleare, e la consapevolezza che la guerra atomica era un passo ci ha accompagnato per almeno tre decenni. Qual è il prezzo di aver perso quella paura? Io non saprei stabilirlo, ma credo che se la gente ci riflettesse non potrebbe che tirare un bilancio, non dico positivo, estremamente positivo.
Com'è possibile, secondo lei, mantenere diciamo, la memoria di quello che è stato, ma soprattutto la memoria del significato che questi cambiamenti hanno portato? Mi riferisco principalmente alle giovani generazioni, che quindi non hanno memoria di questo, non hanno memoria di questa non hanno memoria di questa divisione, non hanno appunto memoria della paura e della situazione che lei ha descritto proprio un attimo fa.
Ma guardi, qui entriamo in una questione personale. Io ho fatto questo discorso, dopodiché io credo che il mondo debba andare avanti, cioè non si può vivere di memorie. È giusto ricordare gli orrori e le cose belle del passato, a cominciare dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto, eccetera. È giusto ricordare, e questo anche forse a volte viene dimenticato perché ancora oggi è motivo di polemica politica, quando secondo me dovrebbe essere solo motivo di studio e di memoria per gli storici. Viene dimenticato quale mostro sia stato il regime comunista, soprattutto negli anni dello stalinismo, a parte poi le mostruosità nella vita quotidiana, cioè la miseria della vita quotidiana, ma cioè ci sono stati almeno 20 milioni di morti nel sistema dei lager staliniani. Ecco, queste cose bisogna ricordarsene come dei pilastri dell'edificio che stiamo costruendo. Dopodiché bisogna pensare anche ad andare avanti a costruire. Oggi la grande sfida che abbiamo davanti, secondo me, come europei, è riuscire a integrare non solo economicamente, ma soprattutto culturalmente, questi paesi che giustamente si sono riunificati a noi, ma che ancora portano il marchio di 20 anni spaventosi che hanno vissuto sotto il regime sovietico.
Prima di salutarla e di ringraziarla per il suo intervento, avrei un'ultima domanda. Lei prima ci diceva che seguiva Gorbaciov all'epoca, che era a Mosca, eccetera. Ha un aneddoto di quei giorni che lei ricorda particolarmente, perché o divertente o perché particolarmente drammatico, con magari uno dei suoi colleghi dell'Est, oppure con la gente comune, per chiudere?
Ma guardi, le racconterò un aneddoto di cui non le racconterò il protagonista. Le stavo dicendo che era sera, a quel tempo avevamo l'ufficio in casa, non potevamo, a Mosca non si poteva prendere casa e ufficio liberamente, andavi nella casa che ti veniva assegnata dal servizio e dovevi avere l'ufficio in casa, quindi eravamo un po' costretti. Era tardi, io avevo un collega a cena, mi ricordo che andai in sala da pranzo con il foglio dell'agenzia dicendo: ragazzi, sta crollando il muro, e questo collega, e non fu il solo, disse: vabbè, ma cosa vuoi che sia, cosa cambia?
Bene, Andrea Bonanni, noi la ringraziamo molto per essere intervenuto a Giro di Boa, per il suo contributo, e speriamo di averla presto ai nostri microfoni. Grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie, buona serata.
Buonasera.
Era Andrea Bonanni, corrispondente a Bruxelles del quotidiano La Repubblica. Cari amici radioascoltatori, facciamo ora una pausa musicale, poi rientreremo con qualche annuncio dalla regia e ricominceremo Giro di Boa con la seconda parte della trasmissione, e avremo un ospite in collegamento dall'Italia. Cari radioascoltatori, siete di nuovo all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Alessandra, ti ripasso la parola per la presentazione del secondo tema di questa sera e del secondo ospite.
Sì, esatto, come dicevamo prima, Giro di Boa questa sera tratta due argomenti. Il secondo argomento di questa sera è di profonda attualità, con il nostro ospite in collegamento dall'Italia. Discuteremo infatti di influenza A, detta anche influenza suina o influenza H1N1. Cercheremo di capire quanto aggressiva sia questa influenza, quali consigli utili per prevenirla, come comportarsi di fronte al vaccino. Approfondiremo poi, prima di concludere, il ruolo che i media, in quanto veicoli di informazione, hanno giocato e continuano a farlo in una situazione così delicata. Il nostro ospite in collegamento da Roma è Filippo Berloco. Filippo, ci sei?
Ci sono.
Buonasera, medico.
Buonasera a tutti.
Allora, Filippo Berloco è medico specializzato in medicina preventiva che lavora presso la direzione sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Allora Filippo, con lei questa sera appunto parleremo di influenza A. Come prima domanda io volevo chiederle, il viceministro della salute Fazio ad inizio novembre lanciò il seguente appello: non andate al pronto soccorso, ma chiamate il medico e andate all'ospedale solo in presenza di sintomi giudicati gravi dal medico, altrimenti si rischia di disintasare il sistema sanitario. Il viceministro proseguì poi dicendo che l'influenza A fa vittime perché è un'influenza, ma è lieve, fa poche vittime e ha i sintomi leggeri. Lei condivide l'appello del viceministro?
Sì, buonasera a tutti innanzitutto e naturalmente condivido in pieno, nel senso che un'influenza, quindi un'infezione virale sostanzialmente benigna, ma come tutte le forme influenzali, benché appunto sostanzialmente benigne, ci possono essere dei casi gravi che possono, ahimè, anche esitare in alcuni decessi. Naturalmente il fenomeno si amplia notevolmente quando la popolazione che viene interessata, come in questo caso, non a caso si parla appunto di influenza pandemica, è una popolazione costituita da milioni di persone.
Mi scusi, dunque, magari ci può ricordare a livello generale, che cos'è una pandemia?
Una pandemia è appunto una forma infettiva che si trasmette rapidamente fino a contagiare un numero estremamente elevato di persone e quindi si distingue rispetto ai classici picchi epidemici, che sono quelli, per intenderci, che si verificano tutti gli anni a seguito delle forme stagionali di influenza, proprio perché la propagazione va da continente a continente interessando milioni e milioni di persone, addirittura si può parlare anche di miliardi in questo caso.
Buonasera Filippo, un saluto da Annalisa nello studio di Radio Alma qui a Bruxelles, benvenuto. Una domanda, quali sono i sintomi inequivocabili dell'influenza H1N1 e come questi sintomi si differenziano da quelli dell'influenza normale stagionale?
In realtà non c'è nessuna differenza, è una forma appunto di influenza che tipicamente esordisce con febbre superiore a 38 gradi, con esordio generalmente brusco, accompagnato da un corteo di sintomi tipici che vanno ad interessare in primo luogo l'apparato respiratorio, quindi tosse, difficoltà respiratorie, eccetera. Si possono accompagnare anche ad altri sintomi più generici come astenia, cefalea e quant'altro. In realtà non esiste, se non ovviamente attraverso una conferma di laboratorio, la possibilità di distinguere clinicamente una forma di influenza stagionale da una forma di influenza H1N1.
Ma questi esami e questi test per vedere se si tratta di influenza stagionale o influenza H1N1 vengono effettuati in maniera sistematica ogni volta che, diciamo, un medico di base registra un paziente malato di influenza?
No, in realtà l'approccio nelle ultime settimane, direi negli ultimi mesi, è sostanzialmente cambiato, cioè vale a dire tutte le organizzazioni sanitarie, nel momento in cui si è dovuto constatare che oramai eravamo a livello appunto 6, quello appunto della pandemia conclamata, hanno semplicemente limitato l'utilizzo di questi test di laboratorio a situazioni particolari, cioè pazienti con complicanze, pazienti che vengono quindi generalmente ospitalizzati, perché a questo punto la diagnosi viene fatta essenzialmente basandosi su un criterio clinico.
Ci sono dei consigli, delle norme igieniche da rispettare per prevenire questa influenza? In maniera particolare oppure sono le norme igieniche di base, tipiche?
Esatto, i consigli sono sostanzialmente gli stessi che ci sentiamo, diciamo, raccontare ormai da qualche anno a questa parte, da quando prima c'è stato l'allarme legato alla SARS e poi quello legato all'influenza aviaria. Quindi sono essenzialmente consigli di buona igiene, partendo quindi essenzialmente dall'igiene delle mani, il lavaggio delle mani è la misura più importante, a queste si accompagnano misure più specifiche, le cosiddette misure di etichetta, cioè vale a dire il paziente che ha sintomi respiratori e che starnutisce e tossisce deve ovviamente evitare che possa contagiare altri utilizzando per esempio un fazzoletto monouso. Solo in casi particolari, cioè per il personale sanitario che si trova ad assistere pazienti con accertata o sospetta infezione di questo tipo, si ricorre all'utilizzo di dispositivi come maschere e filtri facciali particolari.
C'è una domanda dalla regia, Roberto.
Dottor Berloco, volevo chiederle come mai le misure di precauzione cautelative sono più pronunciate, più esposte in maniera più chiara per le donne in stato di gravidanza.
Chiedo scusa, ho sentito male la domanda.
La riformo più semplicemente: come mai le donne in stato di gravidanza avrebbero priorità? È per loro o per il feto?
Allora, in realtà si è visto che, ma questo vale anche per esempio per l'influenza stagionale, che le donne al secondo e al terzo trimestre più frequentemente possono andare incontro a complicazioni che poi quasi sempre portano ad un parto prematuro. Un parto prematuro naturalmente comporta dei rischi, oltre che per la madre, anche per il nascituro. Ecco il motivo per cui si è data molta enfasi per il discorso della vaccinazione e le donne appunto al secondo e al terzo trimestre di gravidanza sono state inserite tra le categorie a cui offrire prioritariamente il vaccino pandemico.
Lei ha giustamente citato ora il vaccino pandemico. Se questo si tratta di un'influenza, perché così viene chiamata, e le cifre che abbiamo oggi non sono particolarmente allarmanti, certo, è difficile, credo, allo stato attuale fare fare delle statistiche per vedere quanti decessi ci sono stati attribuiti all'influenza e se questi sono riconducibili alla stessa influenza, però in Europa si parla di all'incirca 300, come massimo 350 decessi, in Europa che ricorda una popolazione di oltre 500 milioni di abitanti, per cui lei ci parlava del vaccino, ha senso un vaccino e se sì, per quali gruppi di persone?
Allora, va fatta credo una breve premessa. Allora, gli esperti da anni si aspettavano appunto quello che si è verificato quest'anno, cioè appunto una pandemia. Vale a dire, le mutazioni che si verificano sempre, tutti gli anni, per il virus che poi determina appunto l'influenza cosiddetta stagionale, periodicamente sono mutazioni più radicali, tali da rendere quasi buona parte, quantomeno, della popolazione mondiale priva di copertura immunitaria, e questo appunto giustifica poi in qualche modo l'allarme che tutte le organizzazioni sanitarie hanno avuto su questo argomento. Il vaccino è ovviamente la misura, questo vale in generale, principale per la prevenzione delle malattie infettive. L'efficacia del vaccino è stata, diciamo, dimostrata naturalmente con le limitazioni che un vaccino di questo tipo ha, cioè cosa intendo dire? Poiché non è stato possibile fare una sperimentazione vera, è stato utilizzato una sorta di stratagemma per cui si è visto quello che era il vaccino preparato per l'influenza aviaria, i risultati in questo senso erano estremamente confortanti, si è sostituito l'antigene, quindi quella parte del virus che serve a stimolare la risposta immunitaria, ed è quindi stato preparato su larga scala il vaccino che oggi viene somministrato. Per quanto riguarda a chi offrire, quindi quali sono le categorie a cui essenzialmente rivolgere l'offerta vaccinale, come è stato più volte dichiarato, diciamo, le finalità sostanzialmente di una campagna vaccinale di così larga scala sono sostanzialmente due. Da un lato assicurare che chi si deve poi prendere cura dei pazienti, quindi gli operatori sanitari, siano in grado di farlo, e quindi per fare questo si è deciso in tutti i paesi, non solo in Italia, di offrire, di inserire come categorie prioritarie proprio appunto quella dei personali, del personale sanitario. Dall'altro lato ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di ridurre il più possibile la circolazione, la trasmissione del virus, anche perché il timore è che circolando sempre più massivamente il virus possa avere delle mutazioni tali da renderlo decisamente più aggressivo rispetto a quello che oggi finora si è dimostrato essere.
Lei, mi scusi, ha figli?
Ho una figlia di 3 anni.
Lei farebbe vaccinare sua figlia?
Allora, la domanda è difficile, nel senso che se mi fosse stata rivolta 2 o 3 settimane fa avrei risposto sì, fermo restando che mia figlia, non avendo patologie tali per cui farla rientrare in una appunto delle categorie a rischio, non è sicuramente tra quelle a cui viene offerta prioritariamente, in sostanza dovrebbe ancora aspettare un po' di tempo prima che il vaccino fosse disponibile per lei. In realtà poi quello che è successo è che la scuola che lei frequenta è stata decimata da influenza, da casi di influenza, quasi certamente forma appunto H1N1, perché alcuni casi sono stati anche accertati attraverso i test di laboratorio, e quindi a questo punto il problema direi che è superato.
Dottore, secondo lei è giustificato il livello di allarmismo che c'è in Italia? Insomma, è innegabile che ogni qualvolta si verifica un decesso in media, insomma, giornali, televisione, dibattiti, ne danno un rilievo forse esagerato. Ricordiamo, adesso non ho purtroppo dati da citare, ma si legge e si sente dire che ogni anno in Italia muore un diverso numero di persone per l'influenza stagionale, forse un numero maggiore di quelli dei morti finora per influenza A,
e i
giornali non ne hanno mai dato notizia. Ecco, secondo lei questo livello di allarmismo a che cosa è dovuto?
Un secondo, volevo semplicemente dire che leggevo oggi che per esempio per l'influenza stagionale dell'anno scorso, dati riportati sul Corriere, parlavano di 8.000 morti solo in Italia.
Sì, in realtà queste cifre vanno sempre prese un attimino con il beneficio dell'inventario, cioè non voglio dire che non siano cifre attendibili completamente, ma in realtà è sempre difficile poi fare una conta per poter attribuire effettivamente la causa del decesso all'influenza. Sicuramente i primi dati, consideriamo che siamo ancora nella fase, diciamo, iniziale, non abbiamo certamente raggiunto il picco della pandemia, i primi dati iniziali ci dicono esattamente questo, che la mortalità è sicuramente inferiore rispetto a quella che si registra tutti gli anni per le comuni appunto forme stagionali.
Dunque, secondo lei, ora della fine, l'allarmismo è giustificato
sì
o no?
Dunque, l'allarmismo non è mai giustificato, la domanda, diciamo, ha una risposta obbligata per quanto mi riguarda. In realtà è diciamo, legato, se vogliamo, al fatto che sempre, tutte le volte che sono comparse sulla scena malattie infettive nuove, benché, diciamo, gravate da mortalità relativamente basse, hanno sempre suscitato, se pensiamo ai casi appunto delle forme virali più strane che non ci sono mai ancora state in Europa, ma che hanno avuto piccoli focolai epidemici, hanno sempre un risalto superiore ad altre forme morbose che magari mietono molto più vittime. Detto questo, questo non significa che deve essere, diciamo, attenuata l'attenzione dei mass media proprio per cercare di sensibilizzare la popolazione su quelle che sono le misure principali, quindi le norme igieniche, la vaccinazione in particolare per quelle che sono le categorie a rischio e quant'altro.
Mi scusi, io sono d'accordo sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, eccetera, però mi sembra di ho un certo fastidio ultimamente leggendo i giornali, soprattutto perché mi dà l'impressione che ci sia come un farmaco miracoloso che ci potrebbe salvare da questa terribile influenza, farmaco miracoloso che tra l'altro io ho fra le mie mani, che non costa, insomma anche particolarmente costoso, io lo giudico, un antivirale, come ben lei saprà.
Sì, sono antivirali, certo.
Non è che dietro a questa a questo che noi abbiamo definito allarmismo, cioè magari la società farmaceutica o comunque qualcuno che cerca di trarre profitto da questa situazione?
C'è una domanda dalla regia proprio su questo tema, un secondo.
Sì, infatti Alessandra, io volevo proprio portare su questo terreno il dottor Berloco, cioè a me pare di osservare, da profano della materia assolutamente, ma leggendo, informandomi sui siti internet in modo particolare, c'è più che allarmismo, c'è come dire, teoria del complotto. Nel senso, ci sono sempre più siti e più gruppi, persone, individui semplici che credono nelle teorie più cospirative del caso. Ecco, la vorrei portare su questo terreno, mi scusi se è un po' troppo caustico per la sua
disciplina. È effettivamente, come dire, molto diffusa come io direi, come sensazione più che come convinzione, nel senso che c'è da dire una cosa: le pandemie ci sono sempre state, basti pensare alla cosiddetta spagnola e poi all'asiatica, quindi ci sono state e ovviamente, diciamo, gli storici li hanno documentati in epoche ben precedenti rispetto, diciamo, all'avvento delle grandi multinazionali, che possono sicuramente giocare un ruolo nel senso di enfatizzare l'allarme in modo da massimizzare i profitti. Anche questa volta è sicuramente successo questo, nel senso che indubbiamente le case che producono sia i farmaci antivirali sia i vaccini, diciamo, al termine di questa stagione avranno sicuramente dei profitti molto più alti rispetto agli anni precedenti. È difficile, ovviamente, per non dire impossibile, dare una risposta sulla veridicità e sulla fondatezza di questa ipotesi. Io francamente non ci credo molto. Sicuramente posso dire che probabilmente, soprattutto sull'utilizzo degli antivirali e in modo particolare nelle prime fasi della diffusione della malattia infettiva, io credo che, diciamo, i mass media abbiano giocato un ruolo probabilmente a favore delle case farmaceutiche, perché in qualche modo si è determinata una corsa alle farmacie per potersi accaparrare appunto i farmaci antivirali, la cui efficacia è sicuramente limitata a situazioni particolari, cioè non sono sicuramente farmaci da utilizzare nella maggior parte dei casi che, come dicevo prima, sono caratterizzati da andamenti benigni.
Ma quanto siamo lontani dalla possibilità, forse un po' fantascientifica, che una multinazionale possa decidere di iniettare nella popolazione un determinato virus, determinato in laboratorio, adesso non saprei neanche come, però ecco, la lancio lì.
Beh, io su questo francamente posso dire che anche quando ci fu appunto l'AIDS, poi quando c'è stata la SARS, tutte le volte che è comparsa una nuova forma infettiva si è sempre parlato di questo. In realtà credo che nessuno abbia portato mai delle prove inconfutabili o quantomeno, diciamo, che potessero far realmente credere a un'ipotesi che io appunto considero e reputo realmente fantascienza.
Siamo oramai arrivati in chiusura. Io le volevo fare una delle ultime domande. Quali consigli si sente di dare ai nostri amici radioascoltatori ora che siamo ormai a metà novembre? Come lei diceva prima, non abbiamo ancora toccato il picco dell'apice della pandemia, che probabilmente si toccherà sotto le feste di Natale, dunque quando ci si ritroverà.
Sì. O anche forse un po' prima, ma sicuramente nelle prossime settimane.
Esatto, quali potrebbero essere i consigli da dare nel momento che uno incomincia a sentire i primi sintomi tipici di un'influenza stagionale, che poi magari scopre non essere più quella stagionale ma essere questa nuova influenza A?
Sì. Ma i consigli sono quelli che davano le mamme una volta, quando cioè si comincia ad avvertire e a misurare la febbre e quindi con gli altri sintomi che contraddistinguono tipicamente una sindrome influenzale, è bene stare a casa, tranquilli, evitare evidentemente strapazzi, non ricorrere ad antibiotici o a farmaci antivirali come quelli che citavamo prima, se non appunto nei casi in cui dovessero verificarsi complicanze, e valutare invece con più attenzione l'eventuale utilizzo i farmaci antivirali in quelle persone che appartengono appunto a categoria rischio, cioè persone affette da una serie di patologie tali per cui le complicanze dell'influenza possono sicuramente avere degli effetti più pesanti, più seri, più gravi.
Siamo giunti in chiusura, dottor Berlocco, noi la ringraziamo per essere intervenuto a giro di boa, per il suo contributo, e speriamo di averla nuovamente ai nostri microfoni in futuro, in una prossima occasione.
Grazie
mille. Io ringrazio voi e auguro a tutti una buona serata.
Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei.